Un saluto a tutti da Massimo e Cla di Elisir Podcast. Benvenuti a tutti. Cla, di cosa tratta il nostro podcast?
Allora, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova bellissima puntata. Anche oggi tratteremo un bellissimo argomento. Noi trattiamo tutti gli argomenti a 360 gradi nel modo più neutrale possibile. Stasera di cosa vogliamo parlare?
Torniamo su un tema che abbiamo affrontato una singola volta, della scala di Kardashev. La misura per strutturare l'intelligenza planetaria. E stasera vedremo delle belle, perché abbiamo soltanto scavato nella superficie dei primi stadi, e stasera andremo oltre. Guardate questa immagine che abbiamo davanti, là, lo vedi questo cervello,
È
quest'occhio,
un
questo
cervello.
mistero? Senti qua, questo si chiama il cervello oltre. Senti qua, il cervello controlla l'occhio e tutto ciò che avviene nella piramide. Il cervello fa le decisioni e l'occhio le porta avanti. Il cervello è la fonte ed è il responsabile per l'oltre che esiste in una serie di pensieri che si ripetono infinitivamente e si proiettano fra di loro. Tutti coloro che vivono oltre sono impossibilitati a comprendere i pensieri emanati dal cervello. Cioè, renditi conto, questo può essere l'evoluzione umana, questa cosa che state vedendo
Ah, good
fra
point.
miliardi, miliardi, miliardi di anni luce, può essere il futuro di ciò che oggi si chiamano umani, che un giorno si chiameranno chissà come. Ciao Coin, ciao Coin, benvenuto. Ecco qua. E vediamo un po', veramente, è affascinante tutto ciò, perché appunto è tanto diverso da come ce lo immaginiamo, eh? Tanto, tanto diverso da come ce lo immaginiamo. E questo qui è un piccolo esempio di questo futuro lontano, stasera abbiamo promesso. Cioè, è qualcosa che comunque il cervello rimane, ovvero ovviamente magari non con questa forma, e che l'occhio, cioè l'occhio che era ciò che veniva proiettato, ciò che il cervello usa per proiettare l'immagine, ovviamente come sistema, viene usato per portare avanti ciò che fa il cervello. Cioè, è una cosa incredibile, come un cervello con miliardi di occhi. Cioè, non so se hai in mente queste scene, se ti viene in mente qualche film di fantascienza, no?
Ma sì, nei film di fantascienza, cioè, si vede spesso in film dove, per esempio, la mente viene trasferita su un hard disk. E, per esempio, anche in Final Cut con Robbie Williams, dove appunto c'era questo tema della mente all'interno in strutture in hard disk. È un tema molto affascinante perché qua si va a toccare anche il transumanesimo, insomma, si va un po' a
Sì,
attaccare a cose un po' particolari. Quindi poi bisogna vedere.
stasera saremo al confine fra scienza e fantascienza. La volta scorsa
Esatto.
siamo rimasti su scientifico, siamo sempre rimasti su scientifico, ma quando si va tanto avanti, la scienza diventa fantascienza e come diceva qualcuno, la magia è una scienza che ancora non conosciamo. Cioè vuol
Esatto,
dire
vero.
che ciò che oggi chiamiamo magia, domani lo chiameremo scienza. Ciò che una volta chiamiamo alchimia, oggi lo chiamiamo chimica. Cioè, comunque, ciò che una volta chiamavamo guaritore, oggi lo chiamiamo medico. Quello che vuol dire è che comunque, col tempo, ciò che prima era incomprensibile per l'uomo viene poi dettato da leggi naturali che un giorno comprenderemo. Non significa che non esiste nulla di paranormale, assolutamente non vogliamo fare gli scetticoni che vi dicono questo non esiste, però,
No.
nel frattempo, un breve ripassino di quando abbiamo parlato la volta scorsa. E noi ci troviamo qui, guardate, qui fanno ad esempio 30 tipi, che poi in realtà sono 22 tipi di, anzi 21, 21 tipi di civiltà, anzi 20 di
Dalcor,
civiltà.
grazie
Ciao
dell'ultimo.
Dalco, grazie per il loot, mamma
Grazie.
mia, questi sono argomenti veramente spaccamascella anche per il buon Dalco. Ecco qua, praticamente noi, visto in questa immensa scala di evoluzione di una civiltà, che non deve per forza essere umanità, cioè, oggi magari è una civiltà oggi di tipo 4, magari ci sono delle civiltà di tipo 3, tante civiltà di tipo 2 e magari qualcun bel po' di tipo 1, ma no, noi siamo al tipo 0. E questa è una decisione degli scienziati che non abbiamo ancora ottenuto il pieno controllo delle risorse della Terra. Ma non ci sono dubbi che ancora non sappiamo controllare il nostro pianeta a ricevere o ricreare i componenti che ci sono sul nostro pianeta come se volessimo. Quando finisce il petrolio, ad esempio. Ma non è, e si sa che è un problema sta cosa.
Ma
Si
sì,
sa.
cioè, infatti ora stanno cercando di capire come ovviare a questo problema. Per esempio c'è litio.
Una guerra?
No, 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 noi non siamo americani, quindi non le facciamo.
Ho capito, scusa, mi è scappata la soluzione democratica.
Che bella
Pazienza,
idea.
sì.
No, allora, per esempio il litio è molto presente sugli asteroidi, non sulla Terra è poco, non è così tanto presente. Quindi l'ideona di alcuni è: mandiamo dei satelliti sugli asteroidi, sui meteoriti, e li prendiamo da là il litio. Potrebbe essere anche una cosa interessante, però
anche che alcuni invece dicono di bombardare gli asteroidi così da farli depositare. È un'idea, comunque anche già anche Elon Musk ha parlato di bombardare.
Commento che sono americani. Sono americani,
sì,
giusto?
Musk un po' al passaporto americano, tecnicamente nato lì, però comunque sì, diciamo di sì. Sì, sono caso abbastanza strano. Americani. Sono
caso abbastanza strano.
Non è questione di essere americani, è questione di, cioè, guardatevi Don't Look Up, io dico solo quello della Netflix, non dico altro, non farei spoiler, dico solo guardatevi quello e capirete, chi vuol capire capisca, come sempre. Questa qui, la nostra civiltà umana, la nostra bellissima civiltà umana, che ha superato gli stadi della pietra, l'epoca dei ghiacci, l'epoca della pietra, di nuovo quella vera, l'epoca del neolitico, l'era del bronzo, del ferro, l'epoca oscura, il medioevo, che non è l'epoca oscura, l'era scientifica, abbiamo superato la prima rivoluzione industriale, l'era industriale, l'era delle macchine, l'era elettrica, la seconda rivoluzione industriale, l'era atomica, siamo oltre, l'era dello spazio, i primi viaggi nello spazio, siamo arrivati alla terza rivoluzione industriale, l'era dell'informazione, fine 90, la nascita di internet, l'espansione di internet, e oggi ci troviamo nell'era 0.7, che è l'era digitale o l'era delle tecnologie smart, chiamate anche così. Ed è una fase di stallo, perché stiamo passando una nuova era, ma nel frattempo si parla di scarsità a livello socio-economico, quindi iniziano a scarseggiare le risorse, le abbiamo sfruttate, e scarseggiano e già si parla di ridurre questo, ridurre quello, ridurre quello, non perché non ne abbiamo abbastanza, ma che prima o poi finiranno, comunque prima o poi finiranno, non è che anche comunque è appunto o cercare nello spazio, come diceva il buon Cla, che c'ha ragione, si faranno così veramente. Non a caso...
Ma c'è già il progetto, è inutile.
Ci sono tanti progetti, assolutamente, c'è già, lo stanno già facendo, stanno già mandando cose nello spazio, cioè non è che mandi a vederti i satelliti e vai a vederti le fasce di asteroidi sì, vuoi sapere cosa sono fatte, ma se puoi recuperare qualcosa, ben venga. E quindi comunque stampanti 3D, e comunque l'umanità si trova qui, in questa epoca, si trova qui, ancora non è fatto tutto, ad esempio siamo ancora in un grande sema, con l'epoca dell'energia rinnovabile. Dovremmo essere appunto noi a 0.7, non mi ricordo se siamo 0.76 o 0.72, ma siamo ancora abbastanza indietro noi con questo. È comprensibile comunque che siamo ancora lontani da come dovremmo andare, no?
Sì,
e niente. Ovvio. E quindi questa qui è l'era, questa qui è la nostra era, e appunto andremo poi oltre verso una quarta rivoluzione industriale già quantificata, la robotica, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, nanotecnologia, criptocorrenze, ovviamente tipo Bitcoin.
Ciao Andre.
L'internet delle cose. E poi andremo anche verso la quinta era industriale, quindi praticamente tante altre cose che oggi quasi le studiamo in teoria, ma non siamo ancora in grado. E alla fine l'era delle spedizioni, che ci porterà a possibili appunto situazioni dello spazio, e lì poi si andrà verso quella che oggi possiamo chiamare fantascienza. L'essere umano, per fare un esempio, è nata l'evoluzione umana in scala 0.1, ecco, la scala dell'uomo sapiens è 0.73 in questa scala. Pensate voi, il Pacific Rim, l'hai visto il Pacific Rim?
Sì, ha anche il seguito, purtroppo.
E lui... è della scala 0.9 e Robocop 0.8, poco più avanti di noi. Quindi veramente, per fare un esempio, ma poi andremo avanti, comunque voglio spiegarvi che appunto le civiltà, le prime, quelle che la scienza definisce fattibili e comprensibili, sono quelle dell'omniverso, cioè le prime sette sono fattibili, sono logiche, possono esistere. Oltre diventa fantascienza, perché si passa all'hyperverso e poi all'outerverse, che è esterno, l'adverse, quindi tipo l'energia negativa, i mondi negativi, perché d'altronde è una cosa matematica, se esiste più o esiste anche la polarità meno, perciò chi lo dice che non abbiamo dei mondi contrari? E poi ecco qua, vediamo intanto le civiltà oltre fino al grande cervello, il cervello, la fonte della creazione. Se l'uomo mai raggiungerà questo stadio di conoscenza, passeranno miliardi, 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 veramente. E non sarà più uomo, ovviamente. Comunque sia, è affascinante tutto ciò perché ci porta avanti. La volta scorsa siamo andati anche a esaminare le future forme di governo. Penso che ti ricorderai, Cla, che abbiamo parlato, ad esempio, della tecnocrazia, ovvero il mondo assegnato alle macchine, tipo c'è una decisione da prendere, facciamo scegliere un computer, non perché non vogliamo metterci in gioco noi, ma perché riteniamo che l'intelligenza artificiale sia così elevata che troverà la soluzione decente. È una cosa che è prima o poi dovrà succedere.
Il problema è proprio quello.
Sì, si è anche parlato di possibili pericoli, tipo appunto quando l'intelligenza artificiale si riconoscerà come una creatura a parte e non vorrà più, sì, Skynet e tante altre cose della fantascienza, una civiltà che non vuole più saperne. Ecco, ad esempio, io sul mio canale porto un gioco chiamato Cyberpunk 2077, i cyborg sono scala 1.2, quindi siamo già un po' più avanti. Posso anche farvi vedere, se volete, questa cosa delle scale. Abbiamo anche altri film che Cla, se dico Blade Runner, Cla si illuminerà.
Però la versione sia quella normale che quella doppio disco.
Vedete, gli umani e replicanti di Blade Runner e gli umani e cyborg di Terminator sono di un futuro più avanti. Lasciate perdere l'anno in cui vedete i film, ma sono un futuro più avanti rispetto a quell'umanità di oggi. Sono proprio avanti. Sì, comunque sì, no, è vera sta cosa.
Avevo fatto una battuta, ma è vera.
Sì, tutto vero che si possono studiare gli abitanti extraplanetari, ma noi vogliamo studiare come funziona la civiltà, perché diciamo al momento non la conosciamo, non abbiamo fatto contatto pubblicamente, non abbiamo fatto contatto con questo tipo di civiltà, però non significa che non esistono. E quindi vediamo appunto il giudice Dredd. A giudice Dredd penso che lo conosco.
Oh, cavolo, mi ricordo, cavolo.
Gli umani di quelle che sono più evoluti, poi gli umani Flash Gordon, gli umani di Dune, giustamente.
No,
Dune.
Starship Troopers, no.
Cos'è Starship
Troopers? È un film dove praticamente mandano questi americani, chiaramente su un pianeta più di insetti giganti, a sterminarli. E loro, oh, andiamo lì grossi, potenti, a scoppiare tutto. Tutta roba americana, mamma.
Sì.
È trashissimo.
Sì, e ancora più evoluti sono gli umani di Dune, bellissimo film, fra l'altro.
Dune è bellissimo.
Libri, soprattutto. Anche Avatar 1.6, ovviamente siamo a livelli altissimi. Space Odyssey, Expanse, StarCraft e gli Isu di Assassin's Creed, che è una civiltà oltre. Sono coloro che praticamente hanno nella storia di Assassin's Creed hanno anticipato, sono quelli della civiltà antica, della civiltà perduta, che sono praticamente degli dèi in confronto a noi. Sono veramente degli dèi perché la loro capacità di conoscenza, creazione, la loro capacità di unire elementi è alta. Ma quali sono le tematiche di questa civiltà? Appunto, vedete infatti gli esoscheletri potenziati, stazioni di battaglia, minatori. I minatori non mancheranno mai. Ovviamente quando andremo su Marte prima o poi ci saranno i minatori, qualcuno dovrà pure fare le miniere. Appunto, anche tante tecnologie, le riparazioni automatiche, tipo porti la macchina, non la porti più dal meccanico, la porti dal riparamacchine che te lo fa lui, qualunque cosa ti riconosce, ti fa la diagnosi, per poterla mettere a posto. Adesso io dico con gli oggetti, perché si farà anche con le persone sta cosa, ma sapete com'è, è molto delicato, chiaramente se gli fa un'operazione al cuore umano...
Ci stanno già studiando, perché non so se avete sentito... Stanno già sperimentando le mani robotiche per operare.
Sentito. Sì, sì. Ovviamente ci
sono è una cosa già che si usa. Non è che è una fantascienza, lo stanno già provando in alcuni interventi.
Lo stiamo dicendo, questa è l'evoluzione scientifica. Al momento siamo ancora in evoluzione scientifica. Ovvio che quando parli di contatto con specie aliene, è chiaro che lì non hai la conferma scientifica che veramente succederà. Non lo sappiamo, probabilmente sì. La scienza stessa dice che è inevitabile che però poi l'umano, espandendosi, vada in contatto con altre civiltà, abbia un primo contatto e ci sia in seguito una sorta di risposta in base al loro comportamento, che siano civiltà senzienti e quindi che l'umano possa scoprire l'esistenza di altro oltre alla propria concezione. Cioè, però poi dovrà succedere, perché qualcuno la incontreremo pure viaggiando nello spazio. Cioè, avete presente quanto è grande la Via Lattea? Anche solo quella. Perciò se ne parla perché si dice prima o poi deve succedere questa cosa, però non abbiamo una certezza scientifica del 100%. Cioè, sarebbe triste se veramente quelli che dicono non c'è nulla fuori dalla Terra avessero ragione. Magari c'hanno ragione, ma per me non c'hanno ragione.
Ma
però,
come vita, inteso esseri, in realtà si è scoperto da qualche parte, ci sono dei batteri comunque, e comunque in molti luoghi così potrebbero esistere, magari non alieni intesi come, come lo intende la gente, ma è probabile. E tant'è vero che molte terre e molti pianeti sono classificati come potenzialmente ospitali per la vita, quindi, cioè sì, non è una sì. cosa strana, quindi in teoria potenzialmente c'è questa possibilità. Anche, sì. anche come statistica l'hanno detto, non è una cosa proprio campata per sì. aria.
Ma vediamo anche le epoche, io dico l'epoca dell'idrogeno, quindi un'epoca dove si lavorerà, le clonazioni, la longevità delle scienze, l'abbiamo già viste queste cose, quindi non andiamo sullo specifico, vi invitiamo a seguire la prima live che abbiamo fatto sul
sì. ospitali se... per noi si intende. E vabbè, sì.
Sì. Quello non... Allora, soprattutto parlare dell'immaginazione, per te quanto influirà la creatività in tutto ciò? Quanto influirà la creatività sul futuro? Quanto servirà che l'uomo diventi creativo per creare il futuro?
Io spero tanto, spero tantissimo, perché proprio la creatività è la cosa principale, a mio avviso. È una cosa fondamentale per il passaggio proprio dell'uomo. Il problema è che ho paura che invece si andrà moltissimo a limitare la creatività, e, oppure che andrà limitata come una cosa negativa. Cioè, in molti film viene detta, cioè viene fatta passare questo messaggio, che dicono: ah, se tu pensi per conto tuo, sei creativo, sei un nemico di questa società qui, perché sono tutti ed omologati. Non vorrei che nel futuro fosse questo il futuro, cioè pensare diversamente, avere creatività sia un nemico per queste forse future società.
Sì. Io volevo dire, ad esempio, secondo molti il lavoro del futuro sarà, a livello creativo, modificare la struttura dell'uomo. Se uno prende anche lavori come Cyberpunk, appunto, che sono in scala 1.2, l'era della bioetica, che è appunto la manipolazione genetica, quindi migliorare i geni delle persone, ma allo stesso tempo diventiamo quasi, come dire, costrutti, perché anche una disabilità, cioè tu la vai a evitare, in quel senso non è che tu dici tu l'accetti come oggi l'accettiamo, ma se potessimo eliminarla, cioè permettere a una persona di avere la sua vita perfetta, riuscire a curare una cosa incurabile oggi, sarebbe bellissimo avere un futuro dove nessuno deve soffrire una malattia, però allo stesso tempo sono contrario all'eugenetica, perché non puoi dire vogliamo solo persone perfette, cioè alla fine è un dilemma etico, per quello che sia bioetica. Devi decidere se vuoi un futuro dove l'umanità, gli umani siano tutti forti, potenti, corazzati, senza malattie, tutto, senza debolezze, senza imperfezioni. Per quanto possa sembrare bello, comunque fanno parte della vita, della creazione. Anche in natura succede che c'è un animale che può essere storpio, magari avere un occhio solo, ma è normalissimo. Secondo me fa parte della natura. Quindi un giorno andremo noi a decidere cosa sarà la natura, se veramente...
Giocheremo a fare Dio.
Giocheremo a fare Dio. Oggi c'è chi osa farlo oggi, ha quell'arroganza e non riesce a creare nulla, perché sì, molti sono contenti anche solo di aver creato un software, vedi certi programmatori che dicono ah, io ho creato questo, sono divino. Figurati, perché? Perché ho fatto un software, bravo.
Poi volevo leggere quello che ha detto Andre, che quando si indica per ospitali si intende per il nostro fabbisogno. Ah, sì, certo. Magari qualche specie hanno bisogno del cianuro come ossigeno, chi può dirlo? Ora, io non voglio citare X-Files, che tu sicuramente te la ricordi, c'è quella puntata di questa forma di vita che hanno trovato nei vulcani, ti ricordi quella puntata?
Ma me la ricordo, certo.
Che questo essere, questa pianta che faceva spore, non aveva proprio bisogno. Grazie Max, grazie mille.
Ma ciao Max, ragazzi.
Grazie del raidino, grazie. Faccio un attimo.
Faccio io.
Okay. E niente, dicevo che se tu ti ricordi quella puntata, e questo anche per Andre, che lo dico, ora è un telefilm, quindi ok. E succede questo, che questa forma di vita si basava sul selenio, quindi è abbastanza fattibile quello che dice Andre, anche perché su altri pianeti non c'è sempre ossigeno come cosa prioritaria. Non è detto.
Fattibile,
per esempio su Venere non c'è, c'è l'acido solforico come quindi...
Esatto. Ma poi vabbè, comunque sia, non è che deve forse essere tutte forme. Ciao Max, grazie di tutto. Certo,
benvenuti a tutti, stiamo parlando della scala di Kardashev.
Stiamo vedendo il futuro delle nostre civiltà o le civiltà che potrebbero esistere, che sono già oltre, e quindi hanno un altro modo di vivere. noi andiamo avanti con la scala appunto 1, quindi molto dopo l'umanità, molto dopo l'umanità attuale. C'è ad esempio gli elevatori nello spazio, gli ascensori spaziali vengono usati nei pianeti e nelle lune, che sono praticamente dei sistemi di trasporto da pianeta allo spazio. Tu, è un po' come prendere il treno, ma nello spazio. È una cosa che ho visto...
Speriamo che non siano in ritardo come quelli di adesso.
Certamente saranno in ritardo, ovviamente, avranno in ritardo.
Ma, in Italia. Vabbè, comunque,
ma certo, è un giorno diranno quando c'era lui, i treni nello spazio.
No, non credo.
No, spero di no, sinceramente.
Lo diciamo adesso, questa cosa. Se c'era lui...
Quando c'era Cla, li aveva programmati che era puntuali, ecco.
Esatto.
E vedete, esempio, citano il libro di Arthur C. Clarke, genio, Le fontane del paradiso. Cioè, chiaramente, vedete che è una cosa che prima o poi questo scrittore di fantascienza sono arrivati a capire come sarà veramente il futuro, perché deve essere così. Se uno immagina i mondi, non può immaginarsi, puff, fai così, scrocchi le dita e ti compare tutto. Sarebbe bello, qua è magia, non è scienza, però, sinceramente...
Quindi, sul discorso della magia l'hai detto tu prima, però volevo ancora sottolinearlo, sul fatto che praticamente la magia non è altro che una cosa che non è stata ancora scoperta. E di conseguenza...
Esatto, la scienza non è ancora scoperta, sì.
Esatto, e di conseguenza adesso non sappiamo cos'è, ma tra 100 anni, sì, anche perché io mi ricordo che magari 200-300 anni fa, ne so, avere una lampadina era una cosa, oh mio Dio, sta facendo una cosa di... di magia nera, no? Invece poi hanno scoperto dopo, quindi...
Ma le curatrici, quelle povere curatrici che vengono chiamate streghe, perché sapevano gli effetti di certe erbe terapeutiche, oggi la naturopatia si usa, anche in parte anche accettata dalla scienza, ci sono naturopati che la scienza dice sì, questo funziona, perché studi le proprietà chimiche dell'elemento, non è come quelle robe fatte con lo zucchero che danno, dicono oh, cura tutte le malattie, oh, potentissimo, ma cosa fa? Oh, sostanze, ti riabilita, ti ribilancia, ma cosa hai fatto? È zucchero. Tra 100 anni avere dell'acqua potabile sarà un lusso, pensa a voi. Eppure, se veramente arriveremo al replicatore di Star Trek, e ci spero con tutto il cuore di vedere il replicatore, ciao Coin, grazie, a dopo, il replicatore di Star Trek, potremmo avere tutto, cioè, ovvero generare da 1 a 1, cioè in scala 1-1, una cosa senza bisogno di risorse. La stampante 3D ha bisogno di risorse, non è che ti fa puff magia, ti compaiono le cose, appunto, servono risorse. Ma se arriveremo al replicatore, semplicemente la semplice forma sarà qualcosa da proiettare. Ma dovremmo in quel programma lì, sapremo già proiettare l'uomo, potremmo già imparare il teletrasporto. Quindi non avevo più bisogno di treni che arrivano in orari, arrivano in ritardo i treni. Ciao Paola, siamo alla scala, l'acqua in 3D. No, non immaginate la stampante 3D, ma proprio la possibilità di replicare,
copia proprio le molecole, ho capito cosa vuoi dire.
Sì, sì, a livello molecolare, esatto, proprio conoscere la struttura e creare la DNA, per dirlo così, la struttura molecolare, replicarla. Stiamo studiando il DNA, quindi, visto che l'uomo si riesce a creare, ovviamente non è che si crea dal nulla, però si riescono a creare gli animali, potremmo un giorno anche riuscirci con queste sostanze più complicate, perché l'acqua è tutto tranne che semplice, l'acqua è fatta da tanti composti, elementi, quindi è tutto tranne che semplice. Comunque sia, questo è un esempio soltanto, le nanosuite, ovviamente le tute nanotecnologia, stiamo già andando avanti nel futuro, non sarà però a milioni di anni di distanza sta cosa, soltanto massimo
senza acqua potabile servirebbe a poco.
Dagli
oceani si può ricavare l'acqua in qualche modo.
Ma stanno anche imparando a ripulire, dell'acqua che prima era sporca, riesce a filtrare, si migliorano i sistemi di filtraggio, potremmo anche recuperare delle zone veramente sporche, veramente. Io ci spero, perché ovviamente se non va così facciamo tutti una brutta fine, ma... Io ci spero veramente che l'umano riesca. Ovviamente oggi c'è l'ego della competizione. Con l'ego della competizione non si riesce proprio a far bene, perché c'è la competizione.
Se oggi c'è qualcosa... No, ma non è il fatto
no,
che...
No, non sono ottimista per niente.
Non è, però
è l'unico modo per sopravvivere, è quello di capire che certe cose vanno fatte. Quando hanno deciso di ridurre le emissioni di carbonio e hanno deciso che per il 2030 nel Regno Unito ci sarà zero emissioni, vuol dire che non l'hanno fatto per una ragione egoistica del tipo cavolo così ci guadagniamo, perché non ci guadagnano niente loro a livello a livello, cioè, di guadagni, lo fanno perché il mondo altrimenti cosa succede? Vengono inquinati, poi devi evacuare, non puoi più vivere in certe zone, la gente si ammala, è un disastro, loro non conviene. Quello che abbiamo fatto neanche in 100 anni, perché oggi siamo nell'era della scarsità, oggi ragioniamo all'opposto di come dovremmo ragionare, ma è già stato previsto sta cosa, si diceva già, cioè già 100 anni fa dicevano fra 100 anni vivrete a cercare le risorse, è egoistica, ma perché l'uomo di oggi è egoista, non è sempre stato egoista, e l'uomo di 1000 anni fa, 2000 anni fa, scusate, 1000 anni fa era già egoista, 2000 anni fa viveva in gruppo, c'erano cose nomadi, alla fine si combatteva per la sopravvivenza, si combatteva, oggi viviamo per l'eccesso, viviamo per noi stessi, mica per
da un eccesso
popolo,
all'altro, si dice,
sì, siamo passati da un eccesso all'altro, il potente che dice, lo faccio per l'umanità, credo più in barbaro. No, ma comunque quella scelta che hanno fatto, il Trattato di Parigi, quello lì, la ratifica che hanno fatto di decidere sul clima, che fra l'altro c'era chi era non era tanto d'accordo.
Signor Ciuffetto
ha detto sono tutte cretinate, non c'è cambiamento climatico, tanto poi arriva freddo e quindi si riabilita. Guarda quello, vabbè, è un industriale, gli immaginari industriali non dovrebbero stare in quei ruoli.
La sapeva lunga Ciuffetto, eh?
Ma la sapeva lunga su tante cose, per carità, a livello industriale io posso solo ascoltare quello che lui ha da dire, ma a livello sociale climatico
sono interessi, ma sì, c'è un interesse dietro, senz'altro,
ovviamente loro vogliono vendere queste cose e vengono a dire no, ma non facciamolo, a parte i loro interessi, esatto, però comunque quella roba del Trattato di Parigi al momento non dà grossi interessi perché non ti sta portando su una green economy, cioè, dovrebbe essere così, ma non va. Non ci riescono, non è fattibile, però vogliono farlo e vedremo comunque come andrà. Comunque, ripeto l'era dell'essere pronti. Essere pronti per cosa? Per essere pronti per tante cose, ma ogni epoca ha le sue sfide. Voi dite, ma diventa sempre più bello, ma voi pensate che magari sia tutto bello? No, ogni epoca ha le sue sfide. L'ha avuta l'antica, l'ha avuta quella di oggi, l'ha avuta il Medioevo. Ogni epoca ha le sue sfide. Ogni forma anche di governo, ogni forma ha i suoi problemi, ogni forma ha problemi, non è che c'è qualcosa che va d'accordo tutti, mette d'accordo tutti, perché a qualcuno può piacere, a qualcun altro no, è quella la cosa terribile, quindi in pratica ogni epoca avrà i suoi problemi, ad esempio un giorno magari chi non è creativo, questa epoca qua che serve alla creatività, cosa può fare? È marginato sociale, cioè capisci che è terribile sta cosa.
Quello che dicevo io prima.
Sì, oppure che vai in una cosa coloniale, la colonia va male, muoiono tutti di fame o che gli esplode la cosa che dovrebbe tenere l'ossigeno. Cioè, capite che comunque finché siamo in questo corpo di carne, noi sappiamo come funziona l'essere umano, comunque devi garantirgli le risorse per vivere. Se in futuro, veramente, come dicono alcuni transumanisti, spostarsi in corpi da macchina col cervello umano, lì veramente già potresti veramente arrivare a livelli incredibili. Però, sinceramente, Ci siamo procurati perché scoprendo nuove cose, ma anche allora facciamo l'esempio di quando abbiamo colonizzato l'America, dico noi, ma intendo l'umanità, quando abbiamo colonizzato l'America, ok, ci è servito? Sì, abbiamo scoperto le spezie, il caffè, abbiamo scoperto tanti sapori, tante cose, tante conoscenze che non avevamo, anche il fatto di confermare la Terra che ovviamente era di forma sferica, non proprio sfera perfetta, ma sferica, e quindi in pratica abbiamo confermato queste cose, le abbiamo confermate, però allo stesso tempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo distrutto le civiltà che vivevano lì in santa pace, che si facevano gli affari loro, per costruirci le nostre, mandare i nostri, e se ci saranno delle specie su qualche pianeta, l'uomo farà lo stesso errore. No, è servito su alcune cose, perché l'uomo
alcune non... cose si può, però sì. Il prezzo di quella conoscenza lì è stato altissimo.
Sì. No, ma io lo accetto come opinione, però è la stessa cosa della caverna di Platone. Platone dice che l'uomo nella caverna, che finché vive nella caverna, il suo mondo, quando esce dalla caverna, l'uomo va incontro a una nuova realtà e che cambia la sua prospettiva, quindi in pratica fa questo esempio da caverna a luce, ma fa anche l'esempio da ignoranza a conoscenza. L'uomo, grazie a queste scoperte, a queste colonizzazioni, ha imparato delle cose. No, non è per le spezie, ovviamente, non è per le spezie, ma comunque... ci sono tante cose che avrebbero potuto fare, no, non sono giustificate, chiaramente.
No, io infatti l'ho detto, un prezzo è stato un prezzo troppo alto.
Ogni cosa ha un prezzo, ogni cosa che faremo ha un prezzo. Ha un prezzo rimanere in ignoranza, perché allora a questo punto potremmo dire, beh, ma allora potremmo tornare al Medioevo, diamo potere alla Chiesa, non informiamoci più di niente, lasciamoci comandare dagli altri, facciamo le pecore, non facciamo più niente. Perché appunto, che poi fra l'altro, ironicamente l'hanno fatto loro la scoperta di Cristoforo Colombo con i nomi della Maria, queste cose qua che c'erano sopra le caravelle, insomma, quindi... Santa Maria, quindi voglio dire, alla fine ironicamente l'hanno fatto loro e si sono dati una zappa sui piedi, perché facendo quello poi hanno creato un movimento che gli ha dato contro, quindi veramente il karma è una bella bestia.
Allora non volevano affatto andare lì per scoprire niente.
Ma uno come Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo non era un conquistador, non era un conquistador, era uno che voleva vedere cosa c'era dall'altra parte e stabilire una rotta. Cioè, era un esploratore, non un colonizzatore. I colonizzatori sono andati dalla Spagna e hanno detto andiamo a invadere, a portare le nostre civiltà. È incredibilmente strano che non hanno fatto subito gli inglesi sono arrivati dopo.
Ah, la democrazia, no?
Spagnoli, francesi, poi sono arrivati inglesi, olandesi, portoghesi.
Un genocidio, ma è ovvio, certo.
Lo è, assolutamente, non si nega. No, niente lati positivi è impossibile, scusami, ma tu anche solo non sapere che esistono altri popoli, sapere le loro culture, ancora oggi esistono superstiti di questi che sono felici di essere sopravvissuti, ma soprattutto ci sono popoli che sono andati incontro all'estinzione da soli, cioè ci sono popoli azechi così che sono andati incontro all'estinzione.
Prima gli azechi li hanno distrutti.
Lo so, quindi prima degli azechi. Ma qualche popolo è dimostrato che sono stati distrutti fra di loro. Sì. Ma alcuni anche solo per delle malattie che non sapevano curare, che invece l'uomo colonizzatore, che ha fatto delle cose bruttissime, ha portato una soluzione.
Hanno spiegato anche per esempio la geologia, cioè scoprendo per esempio anche l'America del Sud e tutto, hanno scoperto per esempio varie cose biologiche, hanno scoperto anche l'evoluzione di certe specie,
tante cose, ora, tipo lo smallpox, che non mi ricordo mai come si chiama in italiano, è stato scoperto grazie a queste cose. No, saresti contento di conoscere quegli altri popoli causa l'estinzione? No, assolutamente no. Per me si sono comportati malissimo, avrei voluto rispettare loro e inserirsi in maniera positiva, fare le loro scoperte senza invadere.
Hanno sbagliato anche vedere com'è l'epoca, però, ragazzi, bisogna anche vedere in che contesto è.
Eppure il primo che si fa una scoperta, ma sapete quanta gente è morta per le scoperte? Il tizio che ha inventato, cos'era, gli scan in ospedale, è morto per le radiazioni.
I raggi X.
Non giustifica tutto questo. Ci sono sempre delle vittime nelle scoperte. Il problema è quello, non voglio giustificarlo, ma la scienza funziona così.
Ovviamente
rimaniamo nell'epoca dell'ignoranza, rimaniamo sul fatto che quando un uomo dice... è stato scoperto, chi se ne frega, no, ma non si discute su quello, stiamo vedendo dal punto di vista scientifico, non dal punto di vista etico.
È ovvio che noi se andiamo adesso
e siamo macchiati e la pagheremo sempre per ciò che abbiamo fatto come umani, noi la paghiamo oggi, la pagheremo sempre, perché ciò che ha fatto l'uomo gli ha portato delle scoperte positive che gli ha portato anche delle cose brutte, ma scordatevi cose come l'elettricità, senza che non avessimo mai esplorato i continenti, non aspettatevi che arrivavano a farlo in Regno Unito, perché però poi magari avrebbero fatto, ma non avrebbero avuto abbastanza elementi per farla in quella maniera. Il vero problema non è la scoperta o non la conoscenza, il problema è voler conquistare qualcosa che non è proprio. È quello un problema, è quello un problema, Paolo, esatto.
Non è sbagliato, infatti.
Cioè non è il problema che finché l'esploratore va là, il problema è il conquistatore, non è l'esploratore. L'esploratore è uno scienziato, cioè scienziato.
È proprio sbagliato.
Fa parte dell'evoluzione, in un senso o nell'altro fa parte dell'evoluzione, però ovviamente abbiamo sbagliato. Io non voglio dire che, e soprattutto il colonialismo non lo giustificherò mai, perché non voglio passare per quello che giustifica con l'ignoranza e dire vabbè, ma è
anche vedere com'è l'epoca, perché
ma allo stesso tempo
ora andiamo adesso, se andiamo noi adesso... Noi non esterminiamo nessuno, andiamo lì a rispettare la cultura, ma per l'epoca era normale, cioè, quindi è sbagliato ovviamente, però bisogna anche vedere che epoca
è. Ma la stessa cosa che facevano anche i tempi in Europa, poteva rimanere nel suo paesino, ma prima o poi le risorse finivano. Il problema è che l'hanno fatto, perché le risorse stavano finendo, le risorse che mancavano qua le hanno trovate là. Guarda, in Africa hanno scoperto che c'erano tante risorse e hanno detto, ma sai che possiamo farci delle miniere qua, è giusto? No, non è giusto, però mancavano da noi e le prese da là. Stessa cosa in Asia, stessa cosa da altre parti, è tutta un'altra cosa. Certo che è una cosa terribile, io ripudio la scoperta dell'America e basta, non altro. È la stessa cosa scoperta dell'Africa, quella povera gente che abitava là sono stati usati malissimo. È una cosa che l'umanità non perdonerà mai a chi l'ha fatto, però ai tempi hanno ragionato con quella mentalità, retrograda che avevano, sicuramente i nostri sistemi immunitari, guarda che potremmo anche esserci estinti tutti per colpa di qualcosa se non avessimo scoperto queste cose. Si sono evoluti, esatto, quello che viene detto.
La sifilide, per esempio, era presente in America e in Europa no, e portandola da una parte all'altra, così come dall'altra parte abbiamo portato i vari vaioli, raffreddori.
Sì, ma il problema è la cosa terribile, è che l'uomo si sviluppa in base alle disgrazie. Ogni punto oscuro della storia ci porta un'evoluzione per chi sopravvive, non per quei poveracci tanti che non ce la fanno, anche con la peste, tante cose, grazie ai vaccini. Sì, ma persone, i primi vaccini che hanno provato, i primi vecchi, tanti non sono andati bene, ok? Noi ricordiamo Maria Curie, ma va bene, per carità, ma ci sono anche stati dei casi di persone che hanno fatto il vaccino e il vaccino non funzionava e alla fine non ce l'hanno fatta. Ma quante persone hanno fatto gli esperimenti? Su quelle inizio sono esperimenti, come fai a sapere che funziona? Perché dopo tante volte che l'hai somministrato, quelli non muoiono e poi invece quello che c'era prima morivano e capisci che quello funziona, l'altro non funziona. Purtroppo si fa così con tutto, mi spiace dirlo, ma non c'è altro modo, oltre al fatto che puoi provare con gli animali, ma finché non lo provi sull'uomo non lo saprai mai. La differenza è quello di loro che ci ha salvato... Ah beh, questa è ironica sta cosa, questa è ironica ovviamente. Ci ha salvato la vita e sicuramente abbiamo visto sparire la malattia, magicamente sparita, non c'è più, assolutamente non stanno più le
No, però è ovvio che noi non eravamo mica a favore dello sterminio, ma ci mancherebbe altro.
No, ma noi non siamo mica a favore.
Però ripeto, c'è anche da dire altre cose. Siamo anche, sì, anche valutarla in maniera...
Cioè, non è solo per questione di una spezia per provare il gusto del caffè o farsi una sigaretta col tabacco, per carità, non è per quello, se mancherebbe altro. Ma anche solo per conoscere qual era il pensiero del grande saggio di un indiano, anche solo per conoscere il suo modo di vedere il mondo, che probabilmente era più saggio del nostro. Cioè, la cosa ironica è che non solo abbiamo imparato anche in conoscenza, in saggezza, perché l'uomo altrimenti sarebbe rimasto nelle sue posizioni, ma grazie al contatto. Quindi, oltre a quello, cos'è? Ci sono tante cose che ha fatto l'uomo scoprendo i continenti, perché comunque ha fatto delle cose...
Anche l'Australia, quando l'ha scoperta, all'inizio ha sterminato quelli che c'erano.
Sì, e poi anche...
È sbagliando.
Anche il fatto dello spostamento ovest che c'è stato in America, ci sono state delle cose anche buone. A livello industriale, le nostre conoscenze ci hanno rivelato cose che non avremmo mai potuto fare soltanto stando in Europa, ma proprio anche solo la possibilità di sperimentare più parti. No, non è quella, Andre, stiamo parlando a livello scientifico, non etico. A livello etico è una disgrazia.
L'uomo è ovvio che è costernato di scelte sbagliate. L'uomo come etica, qua stiamo parlando...
E credetemi, farà errori l'uomo, farà errori nello spazio. Vedremo questa piccola specie che vive in pianetino, chiamiamolo pianeta X, è un brutto nome, pianeta Dov'è? X, perché vorrebbe dire il decimo pianeta di sistema solare, ma non intendo quello, pianeta X, siamo pianeta Y, dai. Ci sono queste specie di tipo di ragnetti che vivono lì. Allora, cosa succede? L'uomo si stabilisce e fa la sua colonia. I ragnetti cominciano a mangiare le risorse, sgranocchiano le strutture dell'uomo. L'uomo cosa fa? Le distrugge, le annienta, sono piccoli ragnetti, li facciamo fuori, così non ci sgranocchiano più le cose. E cosa fa l'uomo? Ha sterminato una specie vivente o l'ha ridotta di numero semplicemente per far quello. Cioè, vedete che già
ma c'è scritto, quella roba lì in inglese succederà. Questo sta dicendo.
Cioè, ma ci possiamo scommettere che succederà sta cosa? Succederà per forza, però se rimaniamo sulla Terra, poi finiamo risorse, moriamo tutti di fame, di risorse, di acqua, cioè fine, non troviamo più niente, ormai la Terra prima o poi finirà le sue risorse, questo è un dato di fatto, No, non è un paragone con gli indiani d'America, è un paragone con qualunque cosa ha fatto l'essere umano nella sua evoluzione, dallo sterminare specie animale, comunque anche... Ironicamente, la scimmia che ha imparato a arrampicarsi su un albero è sopravvissuta, la scimmia con le gambe lunghe è sopravvissuta, la scimmia con le gambe corte, quelle, parliamo di quelle antiche, si sono estinte, perché purtroppo, cioè, se l'uomo non va avanti nell'evoluzione, non può sopravvivere, non ci saremo oggi. Noi siamo già quelli che hanno fatto, cioè la nostra forma viene dai nostri antenati che hanno fatto delle scelte, e a quello punto altrimenti non ci saremmo, probabilmente, non quelli che sono nati in America, ma l'uomo che è riuscito, come dicevano, che noi siamo già la specie di uomini che hanno imparato a fare delle cose, e hanno evoluto il loro corpo in quella maniera. È sopravvivenza naturale non dovuta all'uomo. È quello un argomento complicato, però anche l'uomo è riuscito comunque, e sta succedendo oggi, si studia sugli animali, ci sono animali che sopravvivono migliorando le loro caratteristiche. Animali belli, cari e tutto, che però vanno incontro alla loro estinzione semplicemente perché o mangiano roba velenosa che gli fa male, ce ne sono purtroppo, tipo il koala.
Tipo il koala, lo stavo
dicendo. Che io adoro, fra l'altro io adoro il koala, io voglio che i koala vivano per miliardi di anni, e magari... però non posso, cioè se loro vanno incontro alla loro estinzione, però poi dovrà succedere, ve lo dico, perché tranne ovviamente sotto il controllo dell'uomo, in questo caso l'uomo può aiutare, io spero sempre che l'uomo possa aiutare, perché metti che tu incontri un popolo, oggi non può più succedere perché ormai li abbiamo incontrati tutti, ma metti incontri un popolo che ha una malattia, che per loro è una malattia che li ammazza tutti, e l'uomo di oggi con la sua conoscenza gli dice, tieni, questa è la soluzione, questa è la cosa che cura la tua malattia, e metti che sia la tubercolosi, dici, questa è la soluzione, noi l'abbiamo già studiata, possiamo aiutare un popolo a sopravvivere, il problema è che purtroppo con l'egoismo non funziona così, non andrà in quella maniera positiva che sto dicendo, però l'idea è quella, cioè l'uomo avrebbe anche la possibilità.
Molti animali sono versatili,
Sì, ma comunque che tante specie animali le ha estinte l'uomo, ci sono le prove scientifiche, l'uomo ha sterminato gli animali o per fame all'inizio o semplicemente per espansione, questo animale non mi piace, puff, fuori. È brutta, E fra l'altro abbiamo scoperto che anche tantissime etnie sono scomparse per colpa dell'uomo, quindi veramente, e altre stanno scomparendo ancora oggi. Pensate anche agli animali che vivono nelle foreste, e l'uomo ha imparato a usare la carta è finita, la carta la vai prendendo nelle foreste, le vanno prendendo tutte nella foresta amazzonica, sta povera foresta amazzonica, ormai non c'è più niente questa foresta, cioè è assurdo, abbiamo distrutto anche le barriere coralline, cioè, voglio dire, abbiamo fatto delle cose terribili, per carità, a livello etico va male, ma a livello scientifico l'uomo ha fatto dei passi in avanti, cioè sono due cose, etica e logica.
Purtroppo, sono due cose diverse, esatto.
Queste cose già li studiavano, questo conflitto lo studiavano i filosofi greci, c'era anche chi sceglieva il cuore, ovviamente, quindi ovviamente la posizione di Andre è ben accettata. In psicologia si dice essere judgmental contro perceptive, è la stessa cosa, quindi io sono un judgmental e per me vedo spesso la soluzione. Lo stesso uomo, confermo, cioè nel senso, parlare di evoluzione e scienza, parlare di passi in avanti sembra assurdo. Si può dire che è un passo in avanti, comunque il fatto di avere il riscaldamento quando si gela, potremmente non saremmo neanche sopravvissuti a certe ondate. Cioè, voglio dire, in un certo senso tante volte siamo salvati grazie alle scoperte che abbiamo fatto, ma quante volte ci siamo salvati? Anche la diga che fanno in certi luoghi, una diga ti salva la vita, altrimenti il primo inondamento ti sterve una popolazione intera. Ma quante volte, quanti disastri ci sono stati perché l'uomo non era pronto a livello di protezione. Oggi possiamo salvarci da alcuni terremoti in Giappone, quando vengono questi terremoti ancora non ci sono più danni come in passato, tranne quelli proprio più gravi, perché hanno le case antisismiche. Ma come potete fare una casa antisismica senza fare evoluzione? Il problema è quello. Il problema è che appunto non è che la potevi sperimentare. Sul riscaldamento globale ti salva la vita? No, non ti salva la vita, però forse, no è vero, noi scaldiamoci in casa stiamo creando sul riscaldamento globale, stiamo creando il buco dell'ozono, che si sta mettendo a posto per la cronaca, il buco dell'ozono si sta autoriparando, è una cosa positiva, vedete che comunque tra tutti i danni che fa l'uomo, il pianeta ancora fa miracoli per cercare di sopravvivere, perché il pianeta ha una sua struttura, un suo modo di comportarsi, e meno male che ce l'ha, altrimenti saremmo già estinti da tanto tempo. Era interplanetaria, colonizzazione di altri pianeti, e vedete appunto stessa cosa, miniere, stiamo facendo le stesse cose che abbiamo fatto in altri continenti, ma stavolta su altri pianeti. Questo è il futuro, là? Cosa ne pensi?
Esatto, ma io penso che un discorso sempre molto complicato tra etica e scienza, sempre un po' particolare parlando, perché chiaramente eticamente una cosa e col progresso è un'altra. Cioè, concordo con tutte e due le versioni, perché non sono sbagliate.
Perché altrimenti l'alternativa è una sola, Andre. Vivere nell'era della pietra e non fare il primo passo. Già scoprire il fuoco può portare alla morte di altre persone, perché tu accendi un fuoco e un uomo userà il fuoco in guerra come arma. Lo abbiamo già... quando l'uomo... questo è il vero significato del fuoco di Prometeo. Quando Prometeo diede il fuoco all'uomo, Zeus si arrabbiò. Perché? Perché gli ha dato conoscenza? Perché lo stesso fuoco è stato usato per fare del male agli altri. Perché tu, una volta che si accende un fuoco, tu lo sai anche appiccare il fuoco, quello è il problema. C'è già una scoperta, il primo passo in avanti è la morte di altri. C'erano vie alternative, al petrolio tutti conveniva l'economia.
Ovvio,
potremmo fare le macchine con l'acqua, comunque ci sono delle prove che si possono... Quindi veramente, adesso l'acqua sta diventando una risorsa preziosa, però sì... chiaramente molte scelte che sono state fatte a livello industriale, economico. Una cosa che, guarda, sai quanto hanno detto al creatore di internet che è stato uno stupido a renderlo gratis e non metterlo a pagamento? Ma sai quante volte gli è stato detto, potevi metterlo a pagamento? Ma io ero un universitario, ho fatto una rete universitaria, e cosa, perché devo metterlo a pagamento? Perché devo metterlo a pagamento? Ho detto, ma a me sembrava normale mettere la cosa, ma dovevi farlo che così si poteva fatturare, tassare internet, che ci sono già poi le compagnie, però appunto internet in sé non è a pagamento, cioè non è che tu paghi a connetterti un sito, tu paghi il collegamento della linea, paghi
il gestore,
o in passato l'utilizzo, il numero di tempo che ci stavi perché stavi collegato a linea telefonica, ma cioè alla fine però ci sono ancora delle cose che sono libere, incredibile ma vero. L'informazione spesso è libera, una persona che decide di mettere su internet un'informazione e non lo fa attraverso un giornale a pagamento è già una persona che non sta guadagnando niente. Ecco, anche la scienza, voi dite che evoluzione, per me in 100 anni abbiamo fatto involuzione, semplicemente per scoperte portano a morte, non è un ragionamento assurdo, se devo scoprire cose per portare a morte il pianeta, che evoluzione è? Esattamente per quello che oggi l'uomo stiamo dicendo che dovrebbe iniziare a gettare da parte questo ego e puntare a riparare i danni che ha fatto, è quello che stiamo dicendo.
Ma è un discorso etico, però etico comunque, che siamo
ma d'accordo. La etica e la scienza spesso non vanno di pari passo, altrimenti, ripeto, potevamo stare come si faceva in passato, si affidava il potere a colui che era religioso della zona, che gestiva tutto, e dicevi, andavi là, pregavi, e ti diceva, ti assicuriamo la sopravvivenza, perché tu hai pregato tanto, tu non lo sai se è vero, ti credi e basta. Cioè, perché appunto, però l'uomo deve comunque fare un passo in avanti, in ogni caso. Ovvio che non dobbiamo fare delle cose che ci uccideranno. Quando abbiamo scoperto l'atomica è stata usata subito male, ma subito, appena l'hanno creata, l'hanno subito sganciata. Cioè, rendetevi conto di quanto è stata terribile questa cosa. Però oggi abbiamo usato l'atomica per usare appunto energia nucleare, che per me rimane ancora abbastanza sbagliata, non tanto perché è sbagliato l'uso, ma perché è sbagliato il fatto che se qualcuno ti bombarda una centrale nucleare salta tutto, cioè è quello il problema. La scienza è inquinamento, non c'entra capitalismo, sì, la scienza è inquinamento, ma non tutta la scienza. Ci sono delle scienze, delle scienze naturali, che tecnicamente la scienza a una volta si limitava a osservare. Che male fa un uomo che punta il suo telescopio le stelle e studia come è fatto il sistema delle stelle? Sta facendo del male? No, non sta facendo del male a nessuno. Invece l'uomo che crea un'atomica, è chiaro che fa del male, perché quella lì diventerà un'arma, e tutto ciò che diventa un'arma fa male. Archimede, grande genio, usò anche l'idea dello specchio, e lo specchio usato in battaglia per riflettere la luce del sole sulle navi avversarie. Cioè, lo specchio di per sé non è una cosa pericolosa, dice, eppure usato in battaglia riflette la luce, e con le rifrazioni della luce hanno ammazzato tante persone. Quanto ci scommetti che in ogni scienza e in ogni studio è inquinamento? No, ma ci credo, eh. Però non si può odiare la scienza, secondo me la scienza di per sé è una facoltà dell'uomo di studiare le cose, è una cosa completamente umana, perché gli animali non studiano la scienza, gli animali non studiano la scienza, vivono nella natura, sono indipendenti, però non sapranno mai come funziona una cosa, o magari non sapranno salvarsi quando ci sarà una crisi, di certi tipi di animali, perché non si può salvarsi. L'uomo può anche salvare degli animali grazie alla scienza. Quindi vedi, alla fine c'è sia il giusto che il sbagliato, ma ciò non è una questione, è una questione etica, ma allo stesso tempo ci sono anche degli errori e delle cose buone, ed è difficile. Secondo me, Cla, non so la tua opinione.
No, ma sono d'accordo con entrambi in certi...
Anch'io. Ma io non è che sono contrario a ciò che dice...
Cioè, si può anche ragionare fino a domani mattina.
Sì, è una tipica cosa. L'essere umano che prende distanze del 99% è proprio per quell'1% che ho speranza io. Guarda. Cioè, su quel 99% purtroppo sono ultra scettico di vedere come ci faremo. Cioè, 1001 modi per estinguersi. E poi andiamo avanti. Era del magnetismo. Comunque, aspettate, qui c'è scritto guerre virtuali avanzate. I sistemi sono capaci di compromettere corpi robotici o corpi virtuali. Quindi, in pratica... Cioè, vedete che anche un corpo virtuale che servirà magari a darci un corpo virtuale intendo robotico, una corazzata che ci darà un corpo più resistente che può vivere 1000 anni, però potrà essere hackerato, distrutto, e quindi in pratica vedete che alla fine dei conti ogni cosa che l'uomo fa si può riversare, cioè alla fine è una questione di bilanciamento, alla fine gli stessi filosofi l'avevano definita la luce e l'ombra, in ogni cosa, e quindi in pratica l'uomo non è Dio, comunque bisogna ammettere, l'uomo non è Dio, l'uomo se fa una cosa non la fa perfetta e giusta, può esserci comunque il contrario, e quindi in pratica l'uomo non è Dio, però proprio perché non lo è, può fare delle cose buone, può fare delle cose cattive, e ha le sue facoltà, e a volte facendo cose buone in futuro si rivelano cattive. Quante volte vediamo film di fantascienza? Inventore geniale che fa il miracolo, che fa il miracolo e crea qualcosa, quella qualcosa lì viene poi usato per cose bruttissime subito dopo, è successo anche nella realtà, tra l'altro, non è strano.
Ma nei con film tutti i problemi adesso così.
Ma spiegalo tu perché fanno viaggi spaziali, una delle cose più inquinanti mai usate, perché? Cosa si guadagna nel viaggio spaziale?
Beh, oltre... tutto beh, se ti fai i viaggi e te li fai pagare.
No, ma non per quello,
No, quelli che vogliono fare i viaggi sulla Luna pagati.
Ma lascia stare il turismo.
Lascia stare. Ho capito, quello fa schifo, è ovvio.
Io dicevo, però appunto di recuperare risorse che stanno finendo sulla Terra.
Ah, è quello che ho detto prima.
È una delle poche cose buone.
Recuperare tutte le cose, sì.
Oltre al fatto che un giorno, quando questa Terra, purtroppo, mi spiace dirlo, ma prima o poi, la Terra non ci sono più risorse, o le recuperano altrove o l'umanità si sposta altrove, inizierà a colonizzare lo spazio, come si prevede che probabilmente accadrà, ovviamente non lasciate perdere oggi cui si può fare, qui non si può fare, però
a lungo andare. Io mi ricordo di un libro che ci avevano fatto leggere alle medie, che era la storia di questa popolazione su Marte, che erano tipo due secoli che erano su Marte perché i primi terrestri si erano spostati a causa della mancanza di risorse e si erano spostati su Marte, quindi potrebbe essere anche quella la fine che faremo, anche perché dicono che per esempio sulla Luna faranno un punto d'atterraggio per far partire ulteriori astronavi, cioè ulteriori shuttle, cioè quindi sono cose che si stanno effettivamente a livello teorico già dicendo.
Dicendo perché... Elon Musk,
vabbè, prima di tutto... Io non so chi, però lo stanno dicendo. No, dico, lo stanno dicendo questa cosa. Di recuperare e c'è anche per esempio dell'oro c'è l'oro per esempio sulle astronavi su asteroidi ci sono questi minerali che serve anche a noi o cobalto tutto serve, loro organizzeranno questi viaggi per queste cose, chiaramente ci saranno quei viaggi schifo, quelli che ho detto prima, che sono quelli turistici, che a me personalmente mi fa angoscia, però ragazzi, che ci volete fare?
Elon Musk l'ha già detto, il futuro non esiste sulla Terra, lui già da genio ha visto il futuro, mi spiace, ma la Terra non ha futuro.
Quello già lo sapevamo anche noi, senza che arrivasse lui.
Capito, dice, ma qui bisogna andare nello spazio, altrimenti, cioè lui ha già capito, è già andato oltre, perché è un genio, essendo un genio è andato oltre, capito che ormai la Terra, l'uomo l'ha distrutta la Terra, gli è rimasto solo poco tempo. E questa qui, che vi faccio vedere, è l'energia che rimane, mancano... 1438 miliardi di olio, potete vedere quanto tempo manca alla fine dell'olio, quindi praticamente petrolio intendo, ovviamente mancano 41 anni alla fine dell'olio, mancano 148.000 giorni alla fine del carbone, mancano 56.949 giorni alla fine del gas naturale, considerato il momento in cui lo usiamo oggi. E quindi in pratica vedete è un contatore all'indietro. Vogliamo vedere altre cose che ha fatto l'uomo, vediamo un po' le influenze, queste cose qua, infezioni per HIV 43 milioni nel mondo, morti causate dall'HIV 625 milioni causate dall'uomo, sigarette fumate oggi 13 miliardi scusate di sigarette fumate oggi, 1.860.000 morti causate dal fumo quest'anno, siamo solo a maggio, 930.771 morti causate dall'alcol quest'anno, questa non la leggo perché non posso leggerla, e altre cose brutte che sono state fatte,
non possiamo leggere.
Abbiamo fatto la macchina, ci aiuta, 502.364 incidenti stradali mortali, cioè vedete che comunque ogni cosa che facciamo avrà comunque un suo lato negativo, un suo lato oscuro. È terribile sta cosa. È terribile.
Ah, sì, l'ho letta anch'io quella cosa lì. Quella lì la so, quella che diceva.
Vuoi leggerla per chi si segue in formato...
Allora, in formato podcast, ora vi leggiamo il commento che ho sentito anch'io. Bombardare i poli magnetici di Marte per modificare l'atmosfera e crearci piante che possono sopravvivere a quell'ambiente e creare ossigeno per l'umanità. Si dice che ci vorranno più o meno 500-400 anni per arrivare allo stato completo. Nel frattempo lui vorrebbe sperimentare la vita su Marte nelle capsule. E ti dirò di più. Sì, questa l'avevo già sentita, sta cosa.
Ma è vera, l'hai detto lui, ma cioè è vera sta cosa.
Hanno provato la sperimentazione della fecondazione su umani. È andata male perché non si sviluppano i muscoli nel feto.
Niente, parlava di utero artificiale. Ah beh, l'hanno testato come sarebbe in quelle condizioni, sì. Lo so. Ma fra l'altro si parla anche che in futuro la nascita naturale, non so quando, la nascita naturale sarà una cosa sempre più rara, la nascita naturale. Nasceremo in capsula, nasceremo, non dico proprio in capsula, non... nasceremo attraverso cose di clonazione, le famose camere di clonazione che abbiamo visto in miliardi di film, l'uomo verrà replicato e magari tutti con la stessa faccia, gli stessi aspetti, che saranno tutti, ciao, ma ti chiami come me, ti chiami diversamente, ma c'è tipo magari un CLA 1, un CLA 2, un CLA 3.
Cioè, che un mondo di CLA
non mi dispiacerebbe, un esercito di CLA non mi dispiacerebbe. Sarebbe molto
mamma mia, a conquistare...
Che tutti insieme quando bombardano a dire Benin, tutti insieme, 50 CLA che dicono Benin. Esatto. Stiamo scherzando, ovviamente, perché è un argomento pesante e difficile, nel senso bello, pesante nel senso difficile. Comunque, tornando alla nostra cara era di Scarlet, cioè come stasera, neanche andiamo troppo lontano, perché ovviamente ci spingeremo fino a un certo punto, ma ci dovremo fermare. Però poi l'era interplanetaria, abbiamo visto appunto, siamo andati all'era 1.5, l'era del magnetismo, superconduttore, temperatura ambiente e sviluppano la telecinesi. Tutto ciò che oggi non ci dimostra, oggi ciò che oggi sembra veramente impossibile, fantascientifico, in futuro sarà una cosa che l'uomo saprà gestire in qualche maniera, grazie ai superconduttori, grazie a cose che ci garantiranno, quindi in pratica possiamo tirare gli oggetti a noi.
Diventa un X-Men.
X-Men sono un'evoluzione dell'umanità alla fine. Esatto. Ecco, qual è, che nome ha dato Musk ai figli? Che non lo so, Andre,
genitore 1, genitore 2.
No, quello non mica l'ha inventato lui. Poi, appunto, teletrasporto di molecole complesse, finalmente ci arriveremo.
È teletrasporto. Scoperta
scoperta molecole complesse. Un giorno riusciremo a trasportare molecole semplici, poi dobbiamo farlo con molecole complesse. E l'uomo ha fatto di tante molecole complesse, scoperte con l'energia oscura, la materia oscura, però poi ci saranno. Ah no, qui dice che addirittura verrà scoperto bene cosa sono solo molto più avanti, perché oggi possiamo teorizzare tante cose, ma scoprirlo di preciso cosa sono. Leggere nella mente sarà possibile, ma ci saranno leggi etiche del tipo, ma se c'è magari tipo sensore di lettore della mente, dovrà essere tipo permesso solo in certi luoghi, in certi casi, ad esempio. Terraforming, gli ecologisti diranno già che fare colonizzare i pianeti sarà sbagliato. Vedete che
stato ancora tutto. Prima di farlo, tra un po', già lo dicono adesso.
Si sa già che ci sarà qualcuno che si opporrà, come oggi si oppongono tanti per tante cose che oggi ci sembrano naturali, ci sarà la religione, oggi c'è stata la religione che ha detto sta cosa non è da fare. Vabbè, sti nomi non li so leggere. Guarda,
cos'è un codice a barre? Cos'è?
Impossibile da pronunciare, possibile veramente. Ecco qua, a meno che non siano nomi greci. Che ne so, io non so come leggerlo, non te lo so leggere. Delta, non si capisce. Comunque sia, andiamo avanti. L'era dei visitatori, attenzione, questo è importante, l'era dei visitatori perché appunto avremo un sacco di contatti, si parla di asteroidi, le colonie, smaltire il gas in giganti gassate, sono quelle giganti di gas, praticamente quelle famose. Cioè, praticamente butteremo la spazzatura dove ci sono già delle spazzature nello spazio. Cioè, è incredibile. C'è già spazzatura spaziale naturale. C'è già spazzatura spaziale naturale, quelle gassose. No. E quindi butteremo l'alta monnezza dove c'è già la spazzatura. Cosa incredibile. Poi appunto, io ho visto una storia di gente che andava a recuperare la spazzatura satellitare dello spazio e andavano a recuperare questi frammenti, appunto le andavano a recuperare per ripulire lo spazio attorno a Terra, altrimenti poi cadono, inquinano e creano problemi, perché poi succederà davvero che qualcuno manderà nello spazio per pulire la monnezza, succederà per forza. Deve succedere.
Beh, sicuro, ci sarà anche come mestiere, ci sarà quello che va a pulire...
Sì.
Spazio.
Sì. E qui si parla di robot che iniziano a autoreplicarsi, decidono di farlo da soli.
Ciao Paoletta, buona serata, grazie.
Ciao Paolo, buonasera anche a te. Cioè, alla fine, vabbè, poi abbiamo soltanto visto fino all'1.6, quindi non siamo andati in futuri ultra lontani, perché sarà una bella discussione ed è un bene che ci siano delle discussioni oltre che parlare soltanto di roba a livello scientifico. senza minima etica, perciò è un bene che ci sia stata questa discussione. Più spazzatura c'è già, spazzatura piazzale c'è già, incredibile, ma vero. Comunque sia, è terribile sta cosa, primi contatti con gli alieni, il governo mondiale, perché ci sarà già un governo mondiale all'epoca, è inevitabile. Oggi nazionalisti, fatevi da parte, un giorno ci arriviamo, il governo mondiale è inevitabile, l'ecumenia, scusami, non riesco mai a dire queste cose, comunque le città, la città-stato mondiale e tutte le altre attorno, quindi alla fine sperimenteremo tante di, e si sa già anche alcune di queste epoche, perché si è già studiato come l'uomo si evolverà, non sappiamo dove verrà fatta una scelta, dove da altre, posti più democratici andranno verso certi tipi di cose, altri magari sceglieranno una via più logica, una via più razionale, appunto come le tecnocrazie, e quindi sarà interessante, sarà molto interessante tutto ciò. E vedremo alla fine come andrà. Beh, io qua per stasera mi fermerei all'1.6.
Io direi che per stasera, sì, Ande ci ricorda che c'è l'intervista fatta a Farcade.
Sì, sicuramente.
A reperire chiaramente, sì, direi per stasera basta, perché poi ho paura che diventi troppo prolisso.
Bisogna fare un po' alla volta.
Bisogna fare un po' alla volta. Sì.
Se sei d'accordo, ci torneremo sulla scala di Kardashev. Tanto ne abbiamo,
no? Ma sì. No, ma non è quella che noi alterniamo, a parte diciamo scientifica, quella anno per anno, diciamo più. Questa qui,
che quella là è proprio terra-terra, quella là.
Non è terra-terra, sì.
Non abbiamo
visto
nulla di fantascientifico finché parliamo del 2030, no. Proprio niente.
Esatto, quindi io direi che può andare bene, direi si può anche chiudere. Vabbè, intanto se ci vuoi ricordare l'argomento della settimana prossima, andiamo a una cosa un po' più leggera.
Quindi... dovrebbe esserci, non ho davanti il programma, dovrebbe esserci...
Ah, aspetta, aspetta.
Leggendari, vero?
Allora, settimana prossima, Flashback.
Poi in realtà è questo venerdì,
Flashback, ragazzi. Storia del gaming, PlayStation 2 contro GameCube.
Andiamo alla generazione seguente.
Flashback.
Bell'argomento. Andre, è un argomento che volevo, è una bandiera. Peccato che non ti
prendi. No, lo riprendiamo il mese prossimo.
Io prometto che ci riprenderemo il prossimo mese, insieme mese a quello prossimo. Che va anno per anno. Andremo anche sempre più avanti.
Perché non dobbiamo riprenderlo.
Vi assicuro che vedremo dei problemi dell'umanità che oggi non ne abbiamo, che in futuro avremo, sempre se ci chiameremo ancora umanità, se ci chiameremo cyborg o quello che vuoi, perché un giorno ci dovremo veramente cambiare nome come specie, non saremo più umani, ci chiameremo qualcos'altro, l'uomo oltre, la prossima volta. È un po' pesare, dobbiamo portare di
più. Vogliamo un po' alternarlo, diciamo.
E comunque Flashback è sempre una bellissima rubrica per chi ama i videogiochi.
Vogliamo un po' alternare, un po' più serio, un po' meno, giusto per non troppo essere troppo veramente noiosi.
Sì. Per un mese non mi ricorderò. Tranquillo, faremo un ripassone.
Facciamo un ripassone.
Abbiamo già fatto anche oggi il ripassone della prima puntata.
Sì, abbiamo ripassato la prima puntata oggi. Sì.
E siamo anche soffermati su alcuni temi. Avevo paura di finire di nuovo sulla questione dell'etica del clonare animali specie estinte, ma l'abbiamo già fatto la prima volta. Almeno oggi
ne abbiamo già parlato.
Infatti. Sì. Va bene, dai, chiudiamo qua. Allora,
io direi, allora, vi aspettiamo quindi la prossima volta, che è venerdì, con un argomento un po' più chill, che appunto è Flashback. Ora noi andiamo a fare un piccolo ride dal Boncoin e veniamo appuntamento sui nostri... Ah, hai messo il gruppo Telegram.
Sì, se volete entrare sul nostro quel link, ora me lo copio manualmente.
Ah, ok. Andiamo sul nostro gruppo Telegram, se volete. E niente, ragazzi, possiamo partire. Quindi vi aspettiamo la prossima volta. E grazie
per aver seguito. Grazie, buon proseguimento di serata. Ciao.
Alla prossima. Ciao.